Radio Emilia Romagna Cultura. Cinema.
I corti animati del Project Award. Project Award è un concorso dedicato a giovani autori di età compresa tra i 18 e i 30 anni, per l'ideazione originale di un progetto per un cortometraggio di animazione. Dopo un paio d'anni di lavoro, i quattro progetti vincitori, trasformati in altrettanti cortometraggi, sono stati presentati in anteprima assoluta al pubblico della 12ª edizione del Future Film Festival di Bologna. Abbiamo incontrato per voi i quattro giovani autori e gli altri protagonisti di questa interessante avventura.
Anche quelli di mamma e papà e forse qualcuno.
Future Film Festival, siamo alla presentazione dei Project Award, quella operazione di cui abbiamo anche parlato lo scorso anno. È un progetto che tende a portare i ragazzi, a metterli in contatto col mondo delle imprese, con le imprese emiliano-romagnole che già si occupano di animazione. Qui abbiamo i quattro giovani autori che sono stati selezionati, hanno vinto e sono riusciti a realizzare una parte del piccolo pezzo dei loro sogni e che sicuramente faranno tanta strada. Per introdurre questo progetto però sentiamo direttamente Patrizia Ghedini, che ha coordinato all'interno della regione tutta la parte, diciamo, organizzativa.
Ma più che la parte organizzativa, diciamo la parte progettuale di carattere generale, perché questo è un progetto che nasce dentro un accordo di programma quadro tra il Ministero per le politiche giovanili, oggi il Ministero della Gioventù, e la Regione Emilia Romagna, con l'apporto anche di soggetti privati, degli enti locali e di soggetti pubblici. È un grosso accordo di programma perché è triennale, da 30 milioni di euro, comprende 22 progetti articolati in quattro linee strategiche, una riguarda la produzione culturale dei giovani e la fruizione della cultura da parte degli stessi giovani. Dentro questa linea strategica c'è anche questo progetto. È un progetto triennale, per l'appunto, perché l'accordo poi col Ministero è stato firmato alla fine del 2007, quindi di fatto sono passati 2 anni, anche se era per il triennio 2007-2009, perché si è cominciato a lavorare nel 2008. È un progetto triennale che prevede, sono 340.000 euro in 3 anni, per fare che cosa? Per sostenere la creatività giovanile e vedere gli sviluppi professionali che possono esserci, quindi il collegamento con le aziende in un settore come quello del cinema e dell'animazione, che è uno dei settori, assieme al documentario, che noi abbiamo privilegiato nelle nostre
politiche. Che l'Emilia-Romagna ha privilegiato.
Esatto.
Spesso si sente parlare di talenti, del fatto che in Italia questi talenti esistano, ne abbiamo qui quattro. Ne abbiamo qui quattro, vorrei che fare un giro rapido di presentazione in cui mi dite il vostro nome e la società in cui, con la quale vi siete abbinati per realizzare questa operazione.
Federico Guidi, ho lavorato con Mela Z.
Io sono Pinciani Luca e ho lavorato anch'io con Mela Z.
Andrea Nadalini, ho lavorato con Loop.
Ettore Thomas, Actus.
Voi avete realizzato una serie di cortometraggi molto diversi tra loro, che hanno spaziato da una dimensione onirica, dimensione più disneyana, ci sono un sacco di punti di partenza diversi, no? Abbiamo un illustratore, abbiamo un background più tecnico. Adesso io, nello stesso ordine che abbiamo seguito prima, vi chiederei proprio in due parole un ricordo di come è cominciata questa cosa e di che cosa ha portato nel vostro modo di pensare questo lavoro.
Ah, è incominciato con un progetto che avevo in mente, con Gabriele Gedeone, la storia della convivenza forzata tra una vecchietta e uno struzzo, ed è uscita fuori come una situazione molto di raffronto, di confronto con molte persone del mestiere che sanno ben fare il loro lavoro e che mi hanno dato una grossa mano nell'affrontare ogni punto di vista, sotto ogni punto di vista, tutto quanto il progetto.
Tu, Luca?
Il mio corto credo sia nato dalla mia passione per il 3D, in quanto è da anni che realizzo scene e animazioni 3D. In più mi è nata l'idea di creare una storia che, grazie appunto al supporto che mi è stato dato durante tutto il progetto, ho visto tutte le fasi della realizzazione, sin dall'inizio, partendo dall'idea della sceneggiatura, fino alla resa finale. E credo e sono molto soddisfatto e contento di aver potuto realizzare questa cosa.
Andrea.
Il mio lavoro è l'episodio pilota di una serie di 26 episodi e ho avuto l'occasione di partire da un semplice soggetto, ambientare un noir su internet, su chat e siti internet. E ho avuto l'occasione di lavorare con sceneggiatori, studi audio e di portare quello che era una semplice idea ad essere un episodio pilota e spero la produzione di un'intera serie.
Sono Ettore Thomas ancora, Micro il Circo è il titolo di questo corto realizzato con l'Actus. E cosa posso dire? Questa esperienza è stata fondamentale perché mi ha dato la possibilità di iniziare a capire come realmente nasce un certo tipo di prodotto, quindi un prodotto già atto ad essere commercializzato, comunque proposto in diverse situazioni. Quindi tutto quello che è stato la sceneggiatura, lo storyboard e l'animazione, sono riuscito a seguirli come passaggi in modo molto approfondito. E
questo era un po' l'obiettivo, no, del progetto, di farvi conoscere tutte le fasi di produzione, pre-produzione, produzione e post-produzione. E adesso concludiamo con due giri, uno dedicato al tipo di tecnica che è stata utilizzata e a seguire poi vi chiederò se avete individuato qual è la funzione all'interno di una società di produzione che vi ha intrigato di più o che è quella un po' più vicina alla vostra sensibilità.
Il mio cortometraggio è stato realizzato, può essere stato pensato in animazione tradizionale, è stato realizzato in Flash, supportato anche con dei sistemi di in After Effects per l'utilizzo degli sfondi, l'immersione in una realtà virtuale, diciamo, certi momenti necessari. Sì.
Il motivo per cui è stata scelta questa tecnica?
Il motivo era praticamente perché era ciò che si confaceva meglio con lo studio di animazione che sta affrontando questo progetto.
Per far muovere, sì, lo struzzo.
Coloro che hanno visto questo progetto hanno capito che poteva viaggiare benissimo anche in un ambiente Flash, diciamo. In effetti è proprio così.
La promessa invece, che è il mio corto, è stato realizzato tutto completamente in 3D, ho utilizzato un software che si chiama Blender, siamo ovviamente partiti da dei concept realizzati in 2D che poi abbiamo trasformato, diciamo, in scene 3D ed animato. Abbiamo fatto la post-produzione, abbiamo utilizzato Blender ma anche After Effects.
Second Life of Luca Pappa è, come dice il nome, realizzato su Second Life. La tecnica si chiama Machinima e si tratta di fare animazione 3D utilizzando dei motori di render già esistenti, in questo caso appunto Second Life.
Chiudiamo il giro con
Micro Circo. Invece si è partiti da disegni fatti da me, o meglio dalla scomposizione delle figure che dovevano animare e vivere questo piccolo mondo, successivamente è composto e animate con Flash, l'ultimo tocco finale con After Effects per riuscire a dare profondità, luci.
E luci, certo. Ecco, avete individuato quindi l'area che più vi interessa nell'ambito della società?
Ma per adesso mi continuano a interessare tutte quante le aree di produzione, dalla fase proprio dell'idea fino alla fase dell'animazione, tutto quanto, ancora non so ancora decidermi bene su quale sia.
Per me devo dire che era tutto molto nuovo, quindi ho affrontato tutte le varie fasi con entusiasmo e forse a distanza di un po' di tempo riuscirò a giudicare meglio. Adesso ho ancora tutto fresco, ancora i ricordi molto vivi e posso dire che mi è piaciuto tutto.
Io ho trovato particolarmente interessante la fase di post-produzione, montaggio, effettistica e sonorizzazione, anche se La cosa particolare di questo lavoro è stata l'occasione di andare a coprire un po' tutte le fasi, dall'ideazione alla finalizzazione del progetto, cosa comunque molto, molto positiva.
Beh, per quanto mi riguarda invece il microcirco, anch'io devo dire che, essendo per me la prima volta, sono state importanti tutte le fasi di realizzazione. Ricordo con particolare affetto i primi incontri e la section per registrare la parte musicale, che è stata, se non la spina dorsale del corto, quasi, ha dato un buon contributo.
Quindi questo progetto è arrivato fino a qui e con le sue gambe è andata per ora molto bene, con grande concretezza. Si tratta a questo punto di proseguire questa operazione. In alcuni casi c'è già un'idea di prolungare con delle puntate, in altri casi invece ci sono probabilmente idee nel cassetto pronte ad essere realizzate, e immagino che qui ci sarà, con un contesto così attento, si troverà un modo per poterlo fare, e comunque verrete tenuti informati su questa rete. Bocca al lupo.
Grazie.
Melazzette è una delle realtà della regione animata, è una realtà abbastanza ampiamente solida e consolidata sul territorio, al punto che è stata, diciamo, la tutor per due di questi progetti selezionati vincitori che abbiamo visto oggi. E qui con Matteo, che è un fondatore di Melazzette, possiamo provare a capire com'è stata questa esperienza di coinvolgere dei ragazzi che erano alla prima loro esperienza, che sono arrivati con un'idea e sono usciti con un prodotto finito, chiavi in mano.
E che prodotto, sì, è verissimo. L'esperienza è stata molto formativa, sia per noi come Melazzette, nell'avere incontrato due persone così pure, diciamo.
Ricordiamo i nomi dei vostri.
Certamente, sono Federico Guidi, che è l'autore di Gabriele Gedeone, e Luca Pinciani, che invece è l'autore di La Promessa. Due persone completamente diverse, di estrazione diversissima. Luca Pinciani è un ingegnere che non ha mai avuto nulla a che vedere con l'animazione, con il disegno, con l'immagine, ma sempre molto inserito nel mondo tecnico e tecnologico dell'animazione, del software 3D, diciamo. Federico Guidi invece molto artistoide, molto artista, molto sognatore, due figure opposte che però si sono trovate benissimo insieme, infatti sono diventati anche molto amici all'interno del team di Melazzette. Lavoravano entrambi in modi diversi. Luca Pinciani, molto tecnico, molto metodico fin da subito, ha dovuto acquisire tutte quelle che sono le particolarità del mondo dell'immagine, dell'illustrazione, della creazione proprio artistica, che non aveva.
Per voi questa è una modalità, diciamo, di fare formazione, oppure avevate altri canali e quindi...
Beh, diciamo che è stato comunque molto formativo per quanto riguarda loro. È una modalità che utilizziamo da sempre quando arrivano persone magari in stage da noi che hanno un po' di infarinatura sull'animazione o cose legate all'arte, al video, eccetera, e noi effettivamente li formiamo su quelle che sono le metodiche nostre interne di produzione.
Uno scambio di competenze.
Sì, assolutamente, assolutamente. Mentre dalla parte di Federico Guidi, l'artista, è stato interessante e divertente incanalarlo in un metodo che inizialmente non aveva, ma quando l'ha capito, quando l'ha fatto suo, è stato bellissimo, perché è andato come un razzo nella realizzazione del suo progetto ed è venuto anche molto molto carino, e è stata una soddisfazione.
Sì, sì, infatti
per
lei il livello è molto alto. Grazie Matteo. Grazie. In questo giro di ricognizione delle aziende che hanno sostenuto, hanno svolto il ruolo di tutor in questi progetti, c'è anche la Loop, abbiamo qui Patrizio, che è uno dei fondatori. E, Patrizio, dal tuo punto di vista, com'è stata questa esperienza? Soprattutto una cosa che mi è piaciuta molto del progetto che avete seguito voi è questa visione di continuità, no? di farne una serie e di andare avanti. Volevo proprio il tuo parere tecnico ed emotivo di questa avventura.
Allora, intanto ti devo ringraziare, perché il mio terrore nella presentazione di questo progetto era proprio questo, che non si vedesse, ma l'hai marcato tu in maniera estremamente competente, l'aspetto fondamentale per noi. l'aver fatto un lavoro che è impostato assolutamente e finalizzato alla produzione finale, definitiva. Cosa che invece con gli altri corti, con i corti fini a se stessi, non si può ovviamente riuscire a fare.
Spesso non si evince, però cioè, in realtà per voi è un po' una cifra identificativa, anche con la Pizzonera, con gli altri vostri progetti, avevate già pensato possibili potenziali sviluppi.
Esatto, infatti mentre con Piccionaia c'era un discorso di qualità dell'animazione molto più alto e conseguentemente molto più dispendioso in termini di produzione, qui sempre anche in un altro ambito, cioè nell'ambito della sperimentazione, che è uno dei core della nostra società, è stato proprio quello di abbassare enormemente i costi di produzione. E proprio per questo l'hai rimarcato tu stesso, tra l'altro, appunto, invece dei 13 minuti che dovevamo realizzare da bando, ne abbiamo realizzati 26, abbiamo realizzato due episodi nel costo di uno.
Era la vostra prima esperienza, cioè di sfruttare i software di Second Life, gli ambienti di Second Life, oppure avevate già...
Allora, noi siamo tra virgolette tra i fondatori di Second Life, in quanto avevamo 2 anni fa un'isola, addirittura uno spazio che avevamo allestito. Poi si sa come vanno queste cose.
C'era un'isola loop in Second Life?
Assolutamente, avevamo un'isola. Come sai, tutte le cose che sono in Second Life vanno pagate. Se acquisti una pezza in Linden, ma si trasformano magicamente in euro o in dollari. Quindi conoscevamo già il mezzo. L'abbiamo sperimentato in questa forma del machinima, appunto, che è tutt'altra cosa, diciamo, quanto...
Cioè machinima vuol dire che voi prendete gli sfondi, fate delle caption, fate come li ricavate?
Sostanzialmente non facciamo altro che quello che si chiama un grab screen di un computer in cui noi stiamo filmando praticamente. Siamo all'interno di Second Life, quel computer...
Non si pagano i diritti in Second Life?
Allora, attenzione, perché qua bisogna fare un distinguo. In un ambito promozionale non c'è nessun problema con Second Life, in un ambito di possibile serie lì sicuramente bisognerà parlarne, però sono situazioni accessibilissime, non è che sono, non c'è nessun problema da questo punto di vista, anche perché appunto
basta pagare.
Non ne ho fatto menzione durante la presentazione, ma ci possono essere delle dinamiche di merchandising veramente notevoli con questo tipo di produzione, in quanto puoi fare in modo che l'utente venga all'interno e puoi renderlo protagonista all'interno di una puntata. Poi, come ci è capitato, cioè, mentre giravamo c'erano donne fetish che giravano e che noi mettavamo in un angolo per non disturbarle.
Torneremo su questo argomento, come mi... grazie Patrizio. Concludiamo il giro con Giovanna, che rappresenta Actoons, fondatrice di Actoons, altra realtà solida che fa parte sin dagli inizi della regione animata, e c'era già da prima, faceva già un sacco di cose. Il vostro era un progetto, tra virgolette, un progetto d'autore, no? Quindi come lo avete gestito, come avete gestito il progetto, come avete gestito poi il baldo giovane che è arrivato da voi a imparare?
Parto dalla seconda, dicendoti che è stata assolutamente una persona deliziosa e autore, completamente disponibile, no, a mettersi in discussione e ad accogliere i suggerimenti.
Difficilissimo per gli autori.
Ecco, appunto, no, nel senso, visto che mi pareva di cogliere nella tua espressione un minimo di ironia, e io invece voglio dire che assolutamente è una persona molto umile, cosciente dei suoi limiti nell'ambito ovviamente di cui noi eravamo invece esperti, e quindi che è stato in grado di accogliere tutti i suggerimenti per portare una sua opera, che è sostanzialmente un'opera illustrata, molto spesso anche stampata su carte speciali, quindi comunque che ha un mood,
una personalità fortissima.
E E quindi si è reso disponibile innanzitutto a rivedere un po' il concept, perché avesse un senso, un inizio e una fine dal punto di vista di cortometraggio, e poi dal punto di vista stilistico ha assolutamente accolto e lo stile di animazione che è stato dato ai suoi disegni, e anche tutto appunto il lavoro che è stato fatto di luci, di texture poi in post produzione, per cui un'esperienza sicuramente molto positiva, e io credo, spero, mi auguro che la resa in animazione non abbia fatto perdere la magia che avevano le sue illustrazioni.
No, questo anzi, probabilmente, diciamo, con questo lavoro sulle luci di resa molto sofisticata, probabilmente c'è stato anche un guadagno, ecco. Ma che futuro avrà questo progetto?
Ma adesso ci stiamo interfacciando con le altre realtà della regione Emilia-Romagna per capire se riusciamo a distribuire questi prodotti tutti insieme. Io personalmente mi sto già muovendo in autonomia, ho già iscritto il corto al Festival di Annecy e al Festival di Cartoons on the Bay, e comunque intendo promuoverlo al meglio durante quest'anno, perché alla fine la vita di un prodotto audiovisivo si gioca nell'anno successivo alla produzione, quindi è mio interesse assolutamente promuoverlo, perché può avere spazio nei festival, secondo me.
Quindi un contesto istituzionale, un contesto di festival promozionale in città, il lavoro delle singole società che hanno tutta una loro storia, una loro energia, e la freschezza dei ragazzi. Abbiamo tutti gli ingredienti.
Esatto, per prodotti di successo. Sì.
Fase di post produzione, tutti i progetti poi sono stati ovviamente doppiati, musicati, come si dice, confezionati, no? Uno di questi però ha scelto di avere un accompagnamento musicale dal vivo, con una musica particolare, una musica festosa, una musica klezmer, e abbiamo qui Paolo Bucconi che ha composto le musiche che accompagnano il circo, e le ha anche eseguite dal vivo durante la proiezione. Come è stata? Come è nata questa idea e che cosa hai provato?
Beh, intanto è già fatto molto piacere il fatto che appunto l'autore desiderasse la musica klezmer per questo tipo di lavoro, e la grafica anche usata, no? Tutto il bianco e nero, tutto proprio lasciava presupporre che la musica klezmer fosse proprio quella adatta.
Quindi è una scelta dell'autore, poi vi siete assolutamente trovati d'accordo per una sintonia artistica.
Sì, è stato assolutamente stimolante, nel senso che proprio quando trovi due cose che ci stanno insieme, qui la musica klezmer era proprio
era perfetto.
Il calcio.
Ma infatti confermo, avendo visto la performance. E quanti strumenti eravate, quali?
Allora, c'era contrabbasso, clarinetto, fisarmonica e violino.
Quindi la tecnica era mantenere un tappeto sonoro, e poi quando c'erano i movimenti strani o delle situazioni da mettere in evidenza, voi facevate un suono strano a turno. Come li avete scelti?
No, abbiamo studiato una realizzazione sonora di questo lavoro, un po' come dire con interventi solisti, cercando anche all'inizio di valorizzare i singoli strumenti, no? Nel senso che prima c'è il tema, parte il clarinetto, il violino fa dei contrapuntini, poi lo stesso tema lo riprende il violino, insomma, di fare una sinergia di tutte queste cose senza sovrapporre, senza tutto, ma caratterizzando proprio appunto la vicenda, insomma la storia.
È una cosa che fai regolarmente, di accompagnare, di fare la colonna sonora ai cartoni animati, oppure è una esperienza?
No, devo dire di no, però ultimamente mi capita sempre più spesso, e questo mi sembra un buon segno, anche perché effettivamente è stimolante, sì, mi ispira, ecco, infatti.
Ma poi anche se è una cosa che si riferisce molto al passato, no? Perché è una tradizione piuttosto diciamo antica, quella di accompagnare dal vivo le immagini.
Sì, in realtà noi poi l'abbiamo registrata, cioè la musica ci sarebbe stata,
però
a riprova del...
No, però era quello che volevo dire, si proietta nel futuro perché oggi che è tutto riproducibile, sì, tutto digitalizzato, tutto assolutamente riproducibile, è una controtendenza, perché adesso voi fate delle cose che sono con delle piccole variazioni dei pezzi unici, quindi dei pezzi unici non riproducibili, a meno che uno se lo registra ogni volta, ogni
certo, sì.
Quindi anche in questo sta il futuro del Future Film Festival. Grazie,
sì,
Paolo.
Grazie.
De Maria, che è qui con me, ha diciamo un po' coordinato, è stato diciamo un punto di riferimento per la giuria e per la scelta dei progetti in concorso. Guido De Maria, tra l'altro, prima di fare questa cosa ne aveva fatte già due o tre nell'ambito dell'animazione.
Ne ho fatte alcune centinaia di malefatte nell'ambito dell'animazione. Ho incominciato nel 1960, ho fatto il conto che sono 50 anni, 50 anni sono mezzo secolo è una cosa grossa. 50 anni uno dice, sì, beh, 50 anni. Mezzo secolo, madonna ragazzi.
Ci vuoi ricordare?
Ah, ma per esempio lo sai, con gli anni 60 incominciai con una serie di cartoni animati, forse tutti quelli che hanno una certa età se lo ricordano, quello dei pirati, Salomone Pirata Pacioccone, in cui c'era il Nostromo di padre che diceva, capitano, il presente governatore del Maracaibo si rifiuta di rivelare il nascondiglio del tesoro, lo possiamo torturare. Al che Salomone con quella sua vocina dice, ma cosa vuoi torturare tu? Porta pazienza. So ben io come fargli aprire la bocca, basta offrirgli una marena Fabri. Ecco, voglio dire, cose che facevo 50 anni fa, hai capito, che oggi le guardo con un occhio un pochino più critico, però le continuo a fare ancora oggi, prima in maniera inconsapevole, adesso in maniera molto consapevole e anche con la consapevolezza, hai capito, che ti dà l'età, hai capito?
L'esperienza, sì, ma quindi sì, è un'esperienza legata a contenitori importanti,
sì, no, certo.
Rosello, contenitore importante Super Ghoul.
Super Ghoul, certo, poi Super Ghoul, il momento Super Ghoul fu un momento d'oro straordinario, 4 anni di collaborazione di materiale fatto per la RAI con 4 edizioni di Super Ghoul, anzi 5 perché 72 e poi 77, 78, 79 e 81, figurati quanta... L'abbiamo riproposto quest'anno con la Gazzetta dello Sport, ha avuto un grandissimo successo e forse verrà ancora riproposta alla fine di quest'anno.
Io ho scoperto che riesco a avere relazioni decenti anche di dialettica, per parlare, amicizia, solo con chi ha visto Super Ghoul.
No, non è vero, non è vero. Io credo purtroppo di aver segnato una generazione con Super Ghoul, capito? Cioè, oh, non sono più stati loro, capito?
È comunque un marchio indelebile. Ecco, però torniamo al nostro.
No, ma questa è stata una cosa veramente interessante, bellissimo il progetto. Il lavoro che ha fatto la regione per promuovere questa iniziatura, per creare un contenitore, capito? E soprattutto per dare la possibilità a questi giovani, capito, di proporsi, di sperimentarsi, di alla fine, capito, di capirsi, perché vuol dire, sai, l'idea è facile, tutti abbiamo delle idee, capito? Poi l'idea deve essere perfezionata, deve diventare una proposta che diventa leggibile da parte di tutti. E poi bisogna realizzarla, ma realizzarla non è mica facile, realizzarlo specialmente, capito, nel settore dell'animazione oggi è...
Secondo te è più difficile oggi?
Ma è più difficile, prima se si lavorava in una maniera, non dico standard, vuol dire, però l'animatore, la sua matita, il suo tavolo da disegno trasparente, i suoi fogli, occorreva una straordinaria capacità da parte dell'animatore, però si andava avanti, capito, disegno dopo disegno, era un lavoro molto, molto più lento, molto più meticoloso, il disegno a matita, poi le inchiostratrici che lo passano sull'acetato, poi le coloritrici che lo colorano sul retro e poi che veniva ripresa la macchina dei cartoni animati a passo singolo, non ti dico, era un lavoro infinito. Oggi è tutto accelerato, però l'accelerazione porta anche che tu devi capire fino a che punto, capito, puoi utilizzare queste tecnologie e in che modo, capito?
E poi anche scegliere, no?
Infatti
la cosa bella di questo progetto è proprio questo, che fa toccare con mano ai ragazzi,
esatto,
tutte le fasi, tutte le diverse possibilità.
con, hai capito, il fatto di poter lavorare con delle strutture, abbiamo visto Nome la Z, abbiamo visto l'Actus, benissimo, sì, che hanno fornito la loro esperienza, hai capito, a queste idee, capito?
Ma la tua esperienza, quindi le cose che avete visto, ne sono state scelte quattro che abbiamo visto, ma cosa c'era in pentola? Che cosa hai visto? È stata difficile arrivare a questa selezione?
No, direi di no, perché poi insomma le quattro che abbiamo scelto proprio si staccavano.
Sono subito messe in evidenza.
Capito? Ovviamente sai, una storia come quella del circo, capito? Ma quella lì dai, già i disegni stessi, un po' che riecheggiavano Topor. Quindi...
Cioè voi in mano avevate dei progetti?
Avevamo dei progetti.
Qualche anche ipotesi di qualche disegno?
No, assolutamente.
Storyboard,
disegni, personaggi, finalità, hai capito? L'idea, perché, hai capito? No, c'era, avevamo tutto per poter valutare questi progetti, capito?
E a proposito dei progetti, cosa stai combinando adesso?
io continuo...
cioè, t'avevo detto che finiva in vano.
Ecco, una volta io facevo delle puttanate senza rendermene conto, adesso continuo a farle rendendomene conto ed essendomene fatto anche una ragione. Capito? No, per carità, continuo a fare cose che mi piacciono molto, perché in Anete della Loacker che è bontà, e io continuo a farli come se fossero, come se avessi 20 anni, capito?
Veniamo giù dai monti del Tirolo,
non vengo più dai monti del Tirolo, vengo sempre dai monti del Tirolo, ma non lo dicono più, l'hanno già detto per troppo tempo, adesso addirittura si uniscono quasi a personaggi dal vero, hai capito? Per cui ci sono due mondi che si fronteggiano, che però diciamo così la matrice, l'idea è sempre quella del nano che viene. No, guarda, questi nani qui, capito? Sono usciti che fanno parte della nostra cultura in Cina. Io l'ho fatto in cinese, capito? Io ho fatto questi.
Hai fatto parlare, i nanetti tirolesi parlano cinese.
Parlano cinese, il cinese cantonese e il cinese mandarino, perché sai, sono due cinesi. Non ti dico, quella è stata una delle più belle esperienze che abbia fatto, più divertenti, capito?
Sembra che lavorare nei cartoni animati sia un elisir di lunga vita, questo.
Ma sì, comunque, sì, certo, perché ti permette di spaziare. Poi la fantasia al servizio, la mano al servizio della fantasia, la fantasia, capito, che viene aiutata da tutte queste nuove tecniche, così, beh, insomma. Adesso vado a vedere, vado a rivedere. Ha detto che, così per lanciare una provocazione, dico, ho appena visto Avatar. Hai sentito, no?
Sì, sì.
Adesso vado a rivedere Avatar, lo guardo con un altro occhio.
Grazie Guido, è stato molto...